Il primo versetto di capitolo 15 è uno dei versetti più conosciuti forse in tutto il mondo. La risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. E come abbiamo visto in tutti i proverbi, e vedremo anche qui in capitolo 15, la potenza che abbiamo nella nostra lingua. La potenza di, in un certo senso, dominare i spiriti delle altre persone anche. Cioè non dominare, ma influenzare. E tu, cosa fai, Craig, no? Allora io come credente devo scegliere come agire, no? Magari un credente, una persona viene da me un po' agitato, dice, ma perché fai così? No? Posso agire nella carne, no? Craig Quam, rispondendo a questa altra persona carnale, e tu cosa vuoi? Non da me, no? E poi, oh, no? Scintille. Ma posso dire, prendere un momento, Gesù dammi calma, Gesù dammi le parole che devo dire a questa persona, fratello vieni parliamo insieme, sicuramente c'è stato un malinteso, no? Cambia una, no? Una situazione che potrebbe essere esplosiva, può essere calmata, placata, un dolce risposta, calma la collera, cioè noi con una parola possiamo calmare lo spirito di un'altra persona, ma le parole pungente, no, come una spina, porta odio, ira. La lingua dei saggi usa la conoscenza rettamente, ma la bocca dei stolti riversa follia. Spesso, anche qui in capitolo 15, parla di questo riversare delle parole dell'empio, no? Proprio tipo un rubinetto, no? Che versa fiumi di cose brutte. Ma la lingua dei saggi usa la conoscenza rettamente. Quindi un credente maturo pesa le sue parole, bada le sue parole. Perciò io dico che tante volte quando vogliamo comunicare a qualcuno, voi avete sentito la testimonianza di io e mio padre, come il Signore mi ha detto di scrivere una lettera, e come il Signore ha usato questa lettera molto nella conversione di mio padre. Perché quando scrivi una lettera puoi veramente pesare e puoi ragionare, no? Quando a volte parli con le persone, poi le emozioni, poi dice cose che dici, ma perché l'ho detto così? No? Ma noi credenti dovremmo anche, come una lettera, essere in grado di pesare le nostre parole. E non dico che riesco sempre, tante volte sbaglio, tantissime volte. Perché il Signore ci dia tutti grazia di pesare, usare la conoscenza rettamente per portare benedizione agli altri. Gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo per guardare i cattivi e i buoni. Questo può essere spaventoso, no, a sapere che Dio ci guarda in ogni momento. Dio ci guarda a casa, Dio ci guarda in ogni momento della nostra vita, ogni cosa che facciamo. Dio guarda anche i malvagi, quello che loro fanno. E quindi è buono ricordare, come è scritto in Ebrei, mi sembra capitolo 12, giriamo un attimo in Ebrei. Esatto, 12 versetto 1. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno allattandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Quindi Paolo qui descrive che noi non solo Dio vede ogni cosa, ma sembrerebbe che anche le schiere celeste ci stanno guardando in questo momento. La lingua sana, una lingua sana è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. Vedete i contrasti? La lingua del giusto, una lingua sana, quindi una lingua controllata dallo Spirito Santo, è un albero di vita, è un fonte di vita per le persone. Ma la lingua perversa strazia. Strazia è una parola molto forte in italiano, no? Strazia esattamente cosa vuol dire? Esatto, fa pezzi. Lo stolto disprezza la correzione di suo padre, ma chi apprezza la riprensione agisce con accortezza. Anche in capitolo 15 parla molto del modo in cui noi riceviamo la correzione. E io devo confessare che io sono di natura una persona abbastanza permalosa. È uno dei miei difetti, lo confesso, pregate per me. Pregherete? No, io avrei subito la tendenza, se qualcuno mi riprende, a rigirirmi, a essere difensivo, a cercare di riattaccare. Però anche in questo studio di Proverbi mi sto rendendo conto che io devo essere molto meno permaloso e devo ricevere correzioni. Anche se viene da persone che magari non ritengo capace di correggermi. Però sapete che anche dei piccoli fanciulli. Avete sentito la storia di Abigail quando l'ho portato a scuola, no? E quello mi ha tagliato la strada e ha detto, ma che razza di stupido. E Abigail ha detto, papà, Gesù non vuole che chiamiamo le persone stupidi. E io devo ricevere correzione da una bambina di 3 anni. Anche in questi giorni ho scritto un amico mio, un collega in America. Quando stavo pregando per lui, il Signore mi ha messo davanti una storia del Vecchio Testamento, perché lui sta attraversando un momento molto difficile nella vita, nel ministero lì. E il Signore mi ha dato una parola di incoraggiamento, ma anche una parola un po', non dico di correzione, sì, un po' di correzione, no? Di anche abbracciare questa cosa che sta accadendo, queste difficoltà, di accettarli anche. Sai, quando tu dici una cosa a un altro pastore, sempre è un po', vediamo com'è. Invece mi ha scritto, mi ha detto, grazie fratello che mi ha detto quella parola, io lo ricevo. Uomo di Dio. Perché c'era un po' di correzione. E lui l'ha accettato, lui ha detto, ti ringrazio che mi hai dato, che hai pregato per me e che mi hai comunicato quello che il Signore ti ha fatto vedere. Nella casa del giusto c'è grande abbondanza, ma nella rendita dell'empio ci sono guai. Molto probabilmente perché il rendita dell'empio è sempre mal, come si dice, mal procurato e quindi porti guai. Io ho conosciuto un amico che lui frequentava delle persone che spacciavano droga. Lui non spacciava droga. Però lui era in casa loro quando la polizia è arrivata e lui era in grossi guai. Alla fine anche questi suoi amici spacciatori hanno detto sì, quello non c'entra niente, erano ospiti a casa nostra. Però il rendito dell'empio è guai, nella casa del giusto c'è grande abbondanza e secondo me non è neanche abbondanza materiale ma abbondanza spirituale. La labbra dei saggi spargono conoscenza, ma non così il cuore dei stolti. Il sacrificio dei empi è un abominio all'Eterno, ma la preghiera dei uomini retti gli è gradita. Quindi un non credente che dà anche $1 miliardo per i poveri in India, Dio dice per me è un'abominazione. Secondo voi perché è un'abominazione per Dio? L'offerta dell'empio. Esatto, tutti e due sono buone risposte. Non dà gloria a Dio perché sapete, un non credente non dà per vera, no? Tipo, anche in questi giorni abbiamo sentito che alcuni, non dico il nome perché magari non è corretto, ma grandi imprenditori americani vogliono fare filantropo, no? Con tutti i miliardi che hanno guadagnato, però tipo, pu, 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 sai, tipo suono la tromba, fanno press conference con la stampa, io voglio dedicare adesso a diffondere il mio denaro per aiutare il mondo, sai, cosa tutta la gente, oh, come sei bravo. Ma Gesù ha detto, quando tu dai, come fare? Non sapere la mano destra dalla sinistra cosa stai facendo. È un abominio secondo me anche perché molti non credenti danno offerte perché loro pensano di essere capaci di comprare il favore di Dio. Quando ero in Messico ministrando, tante volte la gente voleva darmi un'offerta per strada. Anche qui in Italia è capitato qualche volta, perché hanno un tipo una mentalità che deve comprare il santino, deve comprare il favore di Dio. E Dio dice, per me è un abominio, perché io ho dato mio figlio. È come che io vorrei dare uno di voi una torta, no? Che tutto il giorno ho sudato in cucina, l'ho cucinato con tanto amore. Vincenzo, guarda questa torta ho fatto per te. E guarda, ti voglio regalare, ho pensato di te e voglio dare. E lui mi dice, no, no, io ti pago per quello. Ma come mi paghi? Non mi insulti, no? No, io ho fatto per te con amore, gratis, prendilo. No, 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 lo devo comprare. E quindi un insulto a Dio anche di pensare che potremmo mai in qualche modo comprare il favore di Dio. Il favore di Dio è solo per mezzo della grazia che è in Cristo Gesù, come stiamo vedendo in Efesini. Il sacrificio di empi è un abominio all'Eterno, ma la preghiera dei uomini retti gli è gradita. Nella King James è scritto che la preghiera dei uomini retti è suo diletto. Pensate, quando tu vai davanti al Padre in preghiera, è suo diletto. Lui è contento. Vogliamo rendere contento il papà? Amen. Padre, sono qui. Non c'è più grande gioia per me come padre che quando io torno a casa, anche questa sera, sicuramente i bambini non saranno a letto, anche se dovrebbe essere a letto, ma non lo saranno, sicuro. Josiah corre sempre verso di me, mi abbraccia le gambe, papà! Abigail e Joshua, sì, mi fanno un po' di festa, papà, ciao papà! Però non corrono verso di me, no? E sicuramente tutti i papà possiamo testimoniare che è la più grande gioia nella vita, veramente. Non c'è, anche se tu dai milioni di dollari non mi dà quella gioia di venire entro casa mia, papà, sono contento che sei qui. Per questo i bambini vincono il nostro cuore, no? Quando noi andiamo a evangelizzare, no, cerchiamo di dare un bigliettino, oh, via di me, no? Ma se va un piccolo bambino, anche un uomo magari rozzo e, no? Magari viene un piccolo bambino, ah, carino, no? Lo prende con gioia, no? Perché i fanciulli hanno questo modo di disarmarci con la loro innocenza, con la loro gioia di vivere. E la preghiera tua è un diletto del Padre. Oh, guarda, mio figlio vuole parlare con me. Noi portiamo gioia al Padre ogni volta che preghiamo. Quindi se vogliamo rendere felice Dio, stiamo più tempo in preghiera. Dice, il sacrificio dell'empio per me è un abominio, ma quando i miei figli vengono a me in preghiera, ah, che bello stare con i miei figli. La via dell'empio non abominio all'Eterno, ma egli ama chi segue la giustizia. Quindi Dio ama anche voi questa sera. Siete venuti qua sicuramente per seguire la giustizia. Non ci sarebbe nessun modo di uscire nell'inverno freddo e buio del Veneto e andare dentro un capannone se io non volevo seguire la giustizia. Una dura correzione attende chi lascia la diritta via. Quindi chi conosce il Signore e va per le altre parti, la vita sarà dura. Questo posso testimoniare per esperienza. Chi odia la reprensione morirà. Lo Sheol e Abaddon sono davanti all'Eterno, tanto più lo sono i cuori dei figli dei uomini. Quindi anche in questo abbiamo visto Dio, gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo sulla terra, sui cattivi buoni, e quindi non solo fisicamente siamo davanti all'Eterno, ma anche quello che è dentro il nostro cuore è davanti all'Eterno. Lo schernitore non ama chi lo riprende, egli non va dai saggi. Un cuore gioioso rende il viso raggiante, ma per l'afflizione del cuore lo spirito è abbattuto. Il cuore di chi ha intendimento cerca la conoscenza, ma la bocca dei stolti si pasce di follia. Quindi si pasce, no? Come una pecora che trova un bel campo, non sta lì tanto tempo. Così è stolto la follia. Tutti i giorni dell'indigente sono cattivi, ma per un cuore contento è sempre festa. Meglio poco con il timore dell'Eterno che un gran tesoro con preoccupazione. Amen. Amen. Noi siamo la gente più ricca nel mondo. Magari ci sono anche miliardari qui a Montebellone questa sera, dicono, ma quei pazzi vanno dentro un capannone mercoledì sera, fa freddo, buio, cosa vanno a fare? A pregare, a studiare la Bibbia, no? Ma un poco meglio poco con il timore dell'Eterno. Io mi sento veramente una persona molto ricca, e l'ho detto anche nei studi precedenti. Io ho una moglie che mi ama, tre figli che mi amano, Dio ci ha benedetto con una casa, la mia macchina si è accesa per venire qua, ho dei fratelli meravigliosi, avrò da mangiare questa sera, ho l'eternità che mi sta davanti, tutta l'eternità con Dio in paradiso, cos'altro voglio? Sì, magari una... una baita sull'isola di Elba, però no, sto scherzando. Meglio poco con il timore dell'Eterno che un gran tesoro con preoccupazione. Anche questa è stata una delle cose che mi ha spinto a cercare la salvezza, perché ho visto mio papà che era un impresario ricchissimo, ricchissimo. Tu pensi che mio padre negli anni 70, 30 anni fa, lui guadagnava $20,000 alla settimana, niente male, $80,000 al mese, 30 anni fa, eppure un uomo completamente insoddisfatto, un uomo che lasciava lavoro, doveva bere 3-4 whisky, Coca-Cola per calmarsi, perché è tutto quel contratto e quella scadenza e quella ditta e le banche. Sapete che sono i ricchi che hanno bisogno di psicologi, psicofarmaci, non è il contadino che zappa le patate ogni giorno. Non avete mai pensato su questo? Anche tante volte è la gente ricca che ha i figli drogati, cioè ragazzi che hanno troppo tempo libero. Ma quel bambino che deve lavorare soldi ogni giorno non ha tempo per queste cose. E anche secondo me i miei figli sono troppo viziati e dovrei cambiare questo, farli lavorare di più. Perché mio padre e madre sempre, anche se stavamo anche bene monetariamente, sempre ogni giorno compiti, non solo compiti scuola, compiti spaccare la legna, lavare i piatti, pulire la casa, ogni giorno. Ormai tanta gioventù, tanto tempo libero e si mettono nei guai. Meglio un piatto di verdura dove c'è amore che un bue ingrassato dove c'è l'odio. Anche più avanti nei proverbi, anche nei salmi di Davide, no? Lui dice, come il cadere dell'acqua, no? Tum, 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 così è vivere con una donna contenziosa. E qui, anche qui nel King James, dovrei vedere nell'ebraico come è scritto, meglio un piatto di verdura. Nel King James in inglese dice meglio un piatto di erbe, cioè tipo di spezie, quasi, cioè niente, no? Tipo un po' di basilico su un piatto. Meglio quello che un bue ingrassato dove non c'è l'amore. L'uomo irascibile fomenta contese, ma chi è lento all'ira acquete le liti. Vedete che noi siamo chiamati di essere in Isaia 58, quando Dio parla del digiuno che a lui è gradito, dice voi sarete chiamati quelli che riparano le brecce, che riparano le vie antiche. Dio vuole che noi siamo strumenti nella vita degli altri per portare quiete dove c'è litigio, portare pace e tranquillità dove c'è contenzione. La via del pigro è come una siepe di spine, ma il sentiero dei uomini retti è reso piano. Secondo voi perché un pigro è come un siepe di spine? Qui in Italia non abbiamo le siepi di spine. Forse anticamente nel sud si usava questo fatto. Nel Medio Oriente i pastori usano questi recinti di spine per intorno alle pecore e l'ovile. Fanno confini di proprietà anche in India, dove non c'è pietra, non c'è legno per fare una recinzione, fanno con le spine. E io lo so perché in India a volte facevo passeggiate nella campagna, se tu vieni incontro una siepe di spine e non c'è un buco in qualche parte, devi fare chilometri per raggirarlo. Quindi è una cosa molto fastidiosa. Oh, tu arrivi, oh mamma mia, c'è una siepe di spine. Devo raggirarlo. E così una persona pigro ti oh, questa persona è così pigro, non puoi neanche affidare un piccolo compito, non lo fa. È una delusione, è una cosa che ti rode, ti rompe le scatole. Invece, al contrario, il sentiero dei uomini retti è reso piano. Mi piace più anche la King James in questo, che dice che l'uomo retto, la sua via è come un stradale, come un'autostrada, no, come una via piana, liscio. Una cosa che io odio tanto è quando devo passare tanto traffico. Amen. No? O tu ti metti su una statale e tipo ogni 100 metri qualcuno gira e fermi e stai lì e le macchine passano, quello deve girare e poi parte, poi deve fermare. Sabato andare a Padova è stato così. Invece tornare non c'era nessuno per la strada. Ah, che bello, la strada è libera. Il figlio del saggio ha letto il padre, ma l'uomo stolto disprezza sua madre. Quindi i saggi sono un diletto per il Padre Celeste. Chi disprezza? Il madre e padre per un bambino cosa sono per lui? A parte che sono genitore, ma diciamo in una... sono la sua autorità, giusto? La follia è la gioia per chi è privo di seno, ma l'uomo che ha intendimento cammina diritto. I disegni falliscono dove non c'è consiglio, ma riescono dove c'è un moltitudine di consiglieri. Abbiamo già visto in un altro studio il fatto di avere consiglio in tante persone, di sentire la voce di tante persone, è sempre una cosa saggia. Come ho detto, anche quando facciamo la riunione responsabile, magari io ho un'idea, penso magari una cosa al Signore, dico, cosa pensate voi? Se tutti mi dicono, secondo me è sbagliato, e allora? Cioè, anche io devo pregare di più e dire, allora forse non ho capito bene. Ma comunque c'è sicurezza nell'aver consiglio di tante persone su qualsiasi questione che abbiamo nella vita. Uno prova gioia quando puoi dare una risposta, e quanto è buono una parola detta al tempo giusto. Per l'uomo prudente la via della vita conduce in alto per fargli evitare lo Sheol in basso. L'Eterno distruggerà la casa dei superbi, ma renderà stabili i confini della vedova. I pensieri malvagi sono abominio all'Eterno, ma le parole affidabili sono pure. Chi è avido di guadagno mette nei guai la sua stessa casa, ma chi odia il regale vivrà. Questa parola regale è tipo bustarella, no? Tangente. E anche noi penso che tutti possiamo vedere persone avide del denaro, vivono solo il denaro. La loro famiglia non è tanto felice. Il cuore del giusto medita come deve rispondere, ma la bocca dei empi vomita cose malvagie. Salomone è una persona molto espressiva. Vomita. Ma anche qui il fatto che noi come credenti dovremmo meditare, pesare le parole che usiamo. Anche Chuck Smith, una volta l'ho sentito predicare, lui parlava di quest'altro fratello, non mi ricordo il nome, che quando lui era giovane andava a parlare con questo fratello. E lui diceva, quando io chiedevo a questo fratello un consiglio o facevo una domanda a lui, lui non mi rispondeva mai velocemente. Lui chiudeva gli occhi, tipo. E lui ha detto, a volte anche passava un minuto, due minuti. E lui diceva, pensavo che mio padre si era addormentato, no? E poi lui apriva gli occhi e diceva, Chuck, secondo me deve fare così, 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 così. Perché lui non... E lui raccontava come per lui era una grande lezione, che questo uomo metteva in pratica questo versetto, lui meditava, lui faceva una veloce preghiera. Cosa devo rispondere a Chuck? Perciò anche io quando devo fare consulenza con qualche fratello, qualche sorella, cerco sempre di avere un tempo in preghiera prima, che il Signore mi dà i versetti adeguati alla loro situazione. Così non vado io nella mia intendimento, mia intelligenza, io sono Craig il pastore, secondo me tu devi fare così. No, io vado lì nel nome di Gesù e dico: fratello, io ho pregato per te, il Signore mi ha dato questi passi per te. Questi sono passi che hanno a che fare con la tua situazione. E poi il contrario, qui il cuore del giusto medita, quindi prende il tempo prima di rispondere, ma la bocca di empi vomita. No, tipo, quando vomiti è una cosa che tu mediti prima di farlo? No, è una cosa tipo subito, no? Spontanea, perché l'empio butta fuori tutta la malvagità che ha nel cuore. È come, è ti, no? Avete mai avuto una persona vomitarti addosso? No? Solo io? Non è bello? Mamma mia, che puzza! Io invece l'ho avuto qualcuno vomitarmi addosso. Non è bello. E un malvagio, le sue parole è come il vomito che ti va addosso, fa schifo. L'Eterno è lontano dai empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Anche Pietro nella sua epistola dichiara questa stessa verità. C'è tante verità nel Nuovo Testamento, perché lo Spirito Santo ha scritto la Bibbia. Ha scritto Proverbi, ha scritto anche il Nuovo Testamento. L'unica preghiera, secondo me, che Dio ascolta dall'empio è: Dio perdonami. Dio, credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. E non penso che Dio ascolta le preghiere dei non credenti, perché la Bibbia dice. Il preghiera di ravvedimento, di umiltà. Ma lui ascolta le nostre preghiere, non solo li ascolta, abbiamo già visto, lui prende diletto. È la gioia del Padre di sentire: ah, Craig vuole parlare con me. La luminosità dei occhi rallegra il cuore, ma una buona notizia irrobustisce le ossa. L'orecchio che ascolta la riprensione di vita dimorerà fra i saggi. Chi rifiuta la correzione disprezza la sua stessa anima, ma chi ascolta la riprensione acquista seno. Il timore dell'Eterno è un ammaestramento di sapienza, e prima della gloria c'è umiltà. Amen. Cosa ha scritto Pietro nel suo epistolo riguardo l'umiltà? Cosa? Esatto, esatto. Sottomettetevi sotto la potente mano di Dio, e egli nel tempo opportuno vi innalzerà. Prima della gloria l'umiltà. Anche in Filippesi Paolo scrive lì nel primo capitolo che Cristo si è umiliato fino alla morte come un servo. Leggiamolo, che non voglio citare in modo errato la parola di Dio. Scusatemi, in capitolo 2, non capitolo 1. Versetto 5: abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi Gesù non poteva abbassarsi più di quello che lui ha fatto. Se noi vogliamo essere usati da Dio, io parlo a me stesso adesso, ma se vogliamo essere usati da Dio, la via per essere usati da Dio è giù, di morire, di abbassarci. Abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio delle creature o cose celeste, terrestre e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Se noi vogliamo gloria, vera gloria, gloria di Dio, giù dobbiamo andare. Amen. Preghiamo. Signore, grazie, perché la Tua parola è meravigliosa. Tu sei meraviglioso, Gesù. E Signore, vogliamo solo dire Abba, Papà, siamo qui, rivolti a Te anche in questo momento. È bello sapere che Tu prendi diletto in questo. Quando noi volgiamo i nostri pensieri, il nostro cuore verso di Te, e Padre, veramente sei così buono, grazie Padre. Grazie Padre che nonostante le nostre mancanze, Tu sei fedele. Grazie che gioisce averci come figli, gioisce di ascoltare le nostre preghiere. Signore, vogliamo essere come Te. Insegnaci di essere umili servi, nel nome di Gesù.